Oggi abbiamo Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, bentrovati tutti.
Insomma, Fabri, questa Atalanta è qualcosa di incredibile, non si ferma mai, mai un momento, un calo di tensione, ha ben in testa quelli che sono tutti gli obiettivi e soprattutto, devo dire, quel Cup Miners League appena entra cambia proprio tutta la partita.
Beh, direi che l'Atalanta sta tenendo un ritmo indiavolato, sta giocando molto bene, ha una condizione fisica invidiabile, soprattutto a questo punto della stagione, e insomma hai un po' la sensazione che ci sia della magia all'interno della Dea, no?
Sì, perché bravo.
La sensazione è che tutti riescono a dare il proprio contributo, e questo ci fa ben sperare, soprattutto in ottica Europa League, ma anche nella cavalcata Champions, che vogliono sicuramente mettere a segno. Sulla Coppa Italia, se si prendono un attimo di pausa, noi siamo contenti. Però,
noi però specifica chi, Fabrizio, sennò magari gli ascoltatori non capiscono.
Noi bianconeri.
Ok, siamo perfetto.
Però devo dire che l'Atalanta mi sta impressionando. Ha una gamba che solo il Bayer Leverkusen ha in questo momento. Quindi questo significa che Gasperini, ancora una volta, ha lavorato benissimo, ma ha portato tutta la squadra, perché questo è quello che mi impressiona, tutta la squadra al top nel momento più caldo della stagione, con tantissime gare ravvicinate. Questo è anche un monito a tutti quelli che si lamentano, che si gioca troppo, penso al nostro amico Sarri. Ragazzi, l'Atalanta gioca ogni 3 giorni, eppure non molla niente, e soprattutto ha gamba. Quindi direi che è un bel affresco per il calcio italiano, e sarà un finale di campionato entusiasmante, perché l'Atalanta vuole la Champions, vuole andare in Champions, e secondo me se lo merita, tra l'altro. Non me ne vogliono Bologna, Roma, forse ancora Lazio, però per me l'Atalanta merita di andare in Champions.
No, no, assolutamente, così come probabilmente meriterebbe anche di fare il colpaccio in Europa League. Diciamo che diciamo che in teoria
io festeggerei per mesi, perché prima Europa League, ricordiamo che non l'abbiamo mai vinta da quando si chiama Europa League, vince l'Atalanta, magari primo trofeo di Gasperini, cioè ragazzi, cioè, sarebbe il massimo per il calcio italiano, e l'Atalanta entrerebbe, per me lo è già, però entrerebbe nel gota del calcio internazionale, perché se vinci l'Europa League poi non ti puoi più considerare una piccola, sarebbe veramente il massimo, forse paragonabile, guarda, ti dico, come gioia, io solo quando la Danimarca ha vinto gli europei nel 1992, che ero un ragazzino, mi sono esaltato in una maniera spropositata per una nazionale che manco conoscevo, se non in Brian Laudrup, Peter Schmeichel e pochi altri. Però ecco, sarebbe la stessa portata per me se l'Atalanta vincesse l'Europa League.
Guarda un po', bella questo parallelismo, però devo dire che sarebbe complicato, ma alla portata di un'Atalanta che alla finale secondo me ce l'ha a portata di mano. Dall'altra parte la finale premierebbe un'italiana se ci arrivasse la Roma che però è complicato possa ribaltare il risultato contro il Leverkusen. Però è stata una Roma che, e ti porto un po' indietro nel tempo, contro la Juventus ha fatto vedere comunque di avere tante energie in quella che è stata, possiamo dire, forse una delle più belle partite di quest'anno in generale. Oltre che
beh, hanno giocato tutte e due a viso aperto. Io dico una cosa, nel senso che sì, è stata una partita divertente, ma con una sequenza di errori,
come spesso capita nelle partite divertenti, no?
No, però tanti errori tecnici anche, cioè nel senso, sì, mi sono divertito sicuramente molto di più rispetto ad altre partite, soprattutto della Juve, però ho visto due squadre. Ho visto la Roma anche un po' in affanno, e poi qua si può aprire un dibattito infinito che ci terrebbe il telefono ore, però siamo sempre lì, Dybala è di cristallo, siamo sempre lì, cioè questo giocatore ti fa innamorare. Io ho visto tantissimi colleghi che si disperano ancora oggi che la Juventus l'ha mandato via o non l'ha tenuto, dipende dalle prospettive. però resta il fatto che questo giocatore si fa male troppo, troppo spesso, e quindi anche in ottica gara di ritorno, un conto è una Roma con Dybala, un altro è una Roma senza Dybala, come il giorno e la notte. E poi io per lavoro ho guardato Leverkusen l'ultima uscita e ne ha fatti 5 cambiando 6 giocatori titolari. Cioè, mi sembra veramente che Leverkusen sia in quell'annata che non sbaglia mai. Però, come mi diceva sempre un collega, attenzione, perché le squadre perfette hanno sempre un momento in cui sbadigliano. Speriamo, se non fosse contro la Roma, che sia contro l'Atalanta, se l'Atalanta riuscirà a superare l'OM, come mi auguro con tutto il cuore. Quindi chissà, magari hanno il momento di defiance proprio nella finale, proprio contro l'Atalanta, che sarebbe ancora più bello, insomma, vincere contro una squadra tedesca, dai, non ci voglio neanche pensare.
No, sarebbe bellissimo. Una cosa mi sembra abbastanza chiara, non per volontà, per carità, però diciamo, Dybala non mi sembra abbia molta voglia di fare male alla Juventus, quando ci gioca contro, proprio. anche
in occasione... non lo so e non credo, no, però è vero che si fa sempre,
sì,
spesso
nel dubbio
male.
Esco, nel dubbio a un certo punto esco, poi il gol di Lukaku. Sai, io ricordo anche quando lui partecipava alle azioni e non segnava la Juve, poi si abbracciava il mondo così, adesso lo vedo sempre molto timido, diciamo così, però è un gesto sicuramente d'amore, poi è un grande professionista perché in campo per la Roma accende la luce, quando gioca accende la luce, e che bello vedere giocare Dybala. Torniamo invece, poi ci ritorniamo un attimo sulla Juventus e sul suo futuro, perché continuiamo ad analizzare le partite di ieri, detto che Koopmeiners Miners è un po' poi l'uomo che sta trascinando l'Atalanta e che sarà sicuramente oggetto di mercato il prossimo anno. Invece c'è un Napoli che, se la Juventus va piano, c'è una squadra che va ancora più piano che il Napoli in questo momento, 8 punti nelle ultime 8 partite, non riesce proprio a risollevarsi. Calzona secondo me sarà anche abbastanza arrabbiato, perché qualche giorno fa, quando ci fu la presentazione del film Sarò con te dello Scudetto, disse a De Laurentiis: per me non è una buona idea, la squadra deve restare concentrata su Udine. E poi è arrivato il pareggio, perché comunque la squadra a un certo punto ha perso nei minuti finali la concentrazione. L'Udinese con success ha trovato il pari. Ora l'Udinese può ancora salvarsi? Prima domanda. Il Napoli secondo te finirà fuori dall'Europa, e che riflessione da fare ulteriormente si può fare sul Napoli di quest'anno?
Beh, sai, l'Udinese, come le altre squadre impegnate in questo momento nella volata salvezza, devono vivere giornata dopo giornata. Il Sassuolo sembrava spacciato e poi ha trovato la vittoria contro l'Inter, quindi è veramente una volata in cui non ci sono favoriti, può succedere davvero di tutto. Sul Napoli, cioè, non è mai bello sparare sulla Croce Rossa, però in questo caso ci vorrebbe un bazooka, perché si sono fatti male in tutti i modi possibili in una stagione che poteva essere, non dico uguale alla precedenza, anzi, alla precedente anzi era quasi impossibile, però ecco, si poteva mostrare sul petto quello scudetto in maniera più decorosa. Invece è stata una stagione partita male, finita peggio. E le colpe, mi dispiace dirlo, ma sono solo della società. Cioè, io non vedo colpe in Garcia, che non doveva neanche essere contattato, non vedo colpe, se non chiaramente quando hanno mollato i giocatori, vedo proprio delle scelte societarie, anche a livello di mercato, completamente errate. Quindi, insomma, il Napoli si trova in questa situazione non per caso. Ecco, questo penso che sia chiaro. Che è un po' diverso da quello che sta accadendo in casa Milan, dove io ero là a San Siro, poi magari ne parliamo, certo. Però mi sembra diverso la questione del Napoli. Napoli si è proprio autodistrutto, è come se avesse azionato una bomba a orologeria e poi è esploso. E attenzione, perché a me dà anche un po' fastidio, devo essere sincero, quella fetta di popolo azzurro partenopeo che continua a invocare Spalletti, ma io non so se con Spalletti si sarebbe rivinto. No, io non ho questa certezza, perché vorrei insegnare che vincere è difficilissimo, ma bissare una vittoria è ancora più difficile. Quindi tutto sommato Spalletti, secondo me, ha fatto la scelta giusta, cioè ha fatto un capolavoro assoluto e se n'è andato da vincente. Poi si può discutere su tutto, ma faccio fatica a dare delle colpe a Spalletti o dire ah mamma mia se fosse rimasto. No, lui ha deciso di andarsene e secondo me è stata anche una scelta logica da un certo punto di vista. È il Napoli che ha fatto le scelte sbagliate dopo, perché io non ho niente contro Garcia, che sia chiaro, ma non puoi prendere un allenatore così per quella squadra. Ci sono degli allenatori che non vanno bene per determinate squadre. Non dovevi prendere Garcia, e noi l'abbiamo detto subito.
E Mazzarri dopo?
Registrazioni.
E poi Mazzarri dopo non è stato cadere dalla padella nella brace?
Sì, però lì era un po' già la mossa della disperazione. Cioè, secondo me lì era un po' la mossa della disperazione, dicendo non c'è nessuno, vado sull'usato sicuro, no? Il problema è che il danno è stato fatto con
Oramai
Garcia.
Era stato fatto, sì.
Ma danno... sì, ma tu non puoi prendere un allenatore così, con quel modo di intendere il calcio, a Napoli dopo uno scudetto. Secondo me ti vuoi veramente, come poi è stato dimostrato, ti vuoi far del male.
Milan, perché insomma, due pareggi diversi abbiamo visto domenica, tra i tanti pareggi che ci sono stati in questo turno di campionato, come al solito si è visto il pareggio tra Roma e Juventus, un pareggio che ha divertito pur in mezzo a tanti errori, ma ha visto due squadre cercare la vittoria e questo è stato sicuramente un aspetto positivo. Il pareggio tra Milan e Genoa racconta altro, tant'è che è cominciato con una contestazione che poi è andata avanti. È un Milan ai titoli di coda, l'abbiamo detto più tante volte. Quali sono tutte le sensazioni che hai registrato stando lì, Fabrizio?
Guarda, è stato... non so neanche come definirlo. Direi drammatico per certi versi, perché non avevo mai assistito a una situazione del genere, con questo striscione evocativo, il rumore del silenzio esposto dalla curva sud, con i tifosi del Genoa che sembravano veramente amarassi. Quindi è stata una situazione surreale. Il Milan ci ha messo del suo, perché ha giocato una partita, secondo me, orrida a livello difensivo. Ha provato con l'orgoglio a portarsela a casa, poi non ci è riuscito. Ma il dato che mi ha colpito di più è stato Leao. Allora, io non ho mai messo in dubbio, e mai lo metterò, che Leao è probabilmente il talento più cristallino che abbiamo nella Serie A, Dybala permettendo quando sta bene fisicamente. Però è irritante. Cioè sta diventando un giocatore irritante. Io non so se è perché non ha più motivazioni, nel senso che la stagione ormai per lui e magari per tanti altri giocatori del Milan è conclusa. Non so se è uno che non regge gli aspetti negativi del calcio. Cioè io ti faccio un esempio: quando è stato sostituito al 67esimo sono arrivati di parecchi fischi, parecchi, è arrivato anche qualche applauso, a dire la verità, da parte di qualcuno della curva sud che si è permesso un attimo di,
sì,
di libertà. Però lui che cosa ha fatto? È andato diretto negli spogliatoi. Cioè se sei un campione lo sei nel bene e soprattutto nel male. Cioè se tu sai di aver giocato una partita inguardabile, perché sin dal riscaldamento era irritante, sin dal riscaldamento, caro Vincenzo, quindi stai lì, stai in panchina, ti prendi gli insulti e la partita dopo magari dimostri di essere di un'altra pasta. Non puoi andare negli spogliatoi. Cioè a me non interessa, non è una questione di posizione, di capacità, di talento, è una questione proprio di essere o no un campione. Un campione non se ne va negli spogliatoi. Poi sarò ormai un cinquantenne, quindi vedo il calcio in maniera antica,
no.
Però un campione non se ne va negli spogliatoi. Nedved non sarebbe mai andato negli spogliatoi.
Mai. Ma hai colto un altro aspetto che spesso e volentieri chi va allo stadio, quando andiamo come giornalisti inviati, riesce a cogliere. Il riscaldamento. Uno è lì che già capisce tanto di come sarà la partita di un giocatore. Per esempio, ultimamente, e poi ne parliamo dopo, sia a Napoli, sia contro... A Napoli lo vidi in prima persona, vidi un Chiesa che fece un riscaldamento ottimo, infatti fu quello che trovò il gol, era quello più incisivo. Sia, ci raccontano, nel riscaldamento pre-Roma, Chiesa, bel riscaldamento, infatti poi sarà il migliore in campo. Leao, come hai potuto vedere tu, già dal riscaldamento indolente, capisci già la partita che farà. Quindi questo ti fa capire che è proprio l'approccio
poi...
sbagliato.
Io ho osservato solo lui, no? Cioè, nel senso, ok, lui è fatto così, cioè nel senso non puoi cambiarlo. Io mi ricordo anche quando l'ho intervistato che era un ragazzino, si vedeva che è un tipo scollegato ma nel senso positivo del termine dalla realtà, piace ascoltare la musica, prima dell'intervista è rimasto sempre con le sue cuffiette, appena è finita l'intervista le ha rimesse, cioè è uno che vive nel suo mondo, su questo non si può far nulla. Però un allenamento in cui continui a scherzare con Chukwueze, che invece era voglioso e determinato a fare una bella partita, hai fatto 6 conclusioni in porta nel riscaldamento, tutte uguali, con una voglia che neanche un ex giocatore davanti ai bambini gioca così. Quindi non è l'atteggiamento. Infatti guarda, io osservavo anche Pioli, che tutti considerano il male di questo Milan, ma Pioli che colpe ha? Ma che colpi ha se hai un... Se, purtroppo il Milan dipende da Leao, non ce n'è. Cioè, tutti quelli che dicono, ma no, il Milan ha altre risorse, quali? C'ha Leao. Quindi se hai un giocatore così che ti può portare in paradiso, penso alla partita con Paris Saint-Germain, ma ti può portare anche all'inferno, tipo le ultime uscite, tipo contro la Roma, che cosa puoi fare? Cioè, più che pungolarlo, più che stargli addosso, più che... Ma tanto questo è fatto così, prendere o lasciare. E guarda, adesso dico una bestemmia sportiva, ma io ne sono convinto. Se questo è Leao,
meglio venderlo.
Per me è meglio venderlo.
Ma guarda che lo ha detto anche De Paola ieri, e sono in tanti che lo dicono. Quindi, tra poco sentiremo il tuo amico, il nostro amico Jacopo Galvani. Secondo me
c'era anche lui a Milan.
Lo so. Com'era nei confronti di Leao? Avvelenato? Hai avuto modo di sentirlo?
No, ci siamo visti da lontano e avevo una faccia che era meglio lasciarlo da solo.
Adesso glielo dico appena lo sentiamo.
Non mi sono avvicinato per paura di essere picchiato. Perché sa, lui sa che ho un'altra fede, quindi
lo
dai,
so,
non
lo so,
sa
lo
mai.
So.
Mi sarebbe piaciuto buttare un... Però Leao non è male.
In questo momento ci strizzerebbe un occhio a noi, strizzerebbe altri tifosi avversari, diciamo.
No, però a parte le battute, sì. Se Leao non riesce a fare quello scatto
no,
cioè nel senso di capire che essere un campione significa tanto altro, non solo essere un fuoriclasse in campo,
d'accordo.
E su quello non ci sono dubbi, Cioè io mai metterò in dubbio la classe di Leao, perché c'è qualcuno che dice è ingrossato troppo, non salta più l'uovo, tutte boiate,
sì, sì.
Resta un fenomeno assoluto, però è l'atteggiamento,
è la testa.
Capacità di essere un leader,
sì.
Cioè lui non è in grado di gestire le partite negative, quando il Milan non gira o comunque lui non riesce a metterci il giusto mordente. Mamma mia, mi sembra di tornare ai tempi di Savicevic quando non aveva voglia di giocare, cioè la stessa cosa, ti viene voglia di mettere le mani addosso, solo che poi Savicevic aveva al fianco tanti campioni e alla fine era obbligato a giocare a certi livelli. Leao c'ha da parte Gabbia, con massimo rispetto, che ha giocato anche una buona partita, Gabbia, Bennasser, Adli, non è che vedo così tanti campionissimi nel Milan, tutti buoni giocatori, ma campionissimi, tolto Leao e Teo Hernandez, c'è poco altro.
Sì, sì, sono d'accordo, così come sono d'accordo con chi dice ma chi se lo compra Leao? Cioè, se lo comprano, però fa il male anche di se stesso con queste prestazioni, che poi è chiaro che nella valutazione complessiva che fai di un campione ci metti anche la sua continuità, no?
No, beh, che se lo comprano non ho dubbi, però Vincenzo.
No,
cioè, io credo che un top club avere comunque Leao, perché cioè, noi pensiamo spesso alla questione campo, cioè nel senso è vero, prendersi Leao è un rischio da un certo punto di vista, però mediaticamente, a livello di marketing, a livello di tutto quello che è il calcio, Leao ti sposta gli equilibri. Cioè, per darti un altro esempio, prima dell'inizio della partita in Milan-Genoa, sui maxi schermi c'era la linea Rafa, ok,
sì,
la linea
sì,
di moda Rafa,
sì,
quindi
sì.
Questo ti fa capire che è anche un brand da tutti i punti di vista, Rafa Leao. È lui che deve capire che non può comportarsi più come un ragazzino. È un 99, non è un 2005. Quindi, secondo me, deve mostrare qualcosa di diverso. A me, che risponde male al giornalista in Mix Zone,
sì.
mi fa ancora più arrabbiare, perché non è quella la sede di dimostrare di avere gli attributi. È stare in panchina quando vieni sostituito, giustamente, perché poi anche lì ho sentito giudizi assurdi, doveva lasciarlo in campo, ma chi? Leao, quel Leao, ma non doveva neanche partire, in campo, però tu devi star lì, sostituito, fischiato dal pubblico che ti ha osannato sempre, devi star lì, perché i campioni stanno lì.
No, no, sono d'accordo, sono molto d'accordo, aggiungo, veramente non c'è da aggiungere niente, è soltanto una riflessione che ci porta su un altro campo, su un'altra squadra. Tu hai detto che ci può fare poi Pioli se in campo il campione tradisce, dietro si distraggono, ci sono gli errori tecnici. E io ti riporto un messaggio che ci ha mandato sull'altra emittente, un tifoso della Juventus ieri, che ha detto: ma se si deve cambiare squadra è necessario cambiare anche allenatore. Provocazione, che poi dopo alla fine la Juventus cambierà sicuramente, però poi il discorso è questo qua, cioè non è questione soltanto di allenatore, è questione di squadra. Tu credi che un allenatore questo Milan lo rivitalizzerebbe subito in automatico, o se cambieranno allenatore ma necessariamente cambieranno anche giocatori, quindi il giudizio poi va anche ricalibrato su quella che è la qualità della squadra, che poi alla fine è sempre lo stesso discorso, anche il giocatore aiuta l'allenatore, anzi il giocatore ci mette di più.
Allora, indubbiamente, Vincenzo, l'avventura di Pioli al Milan è al capolinea, ma per una questione
di Allegri,
Esatto, per una questione anche di tempi.
Certamente.
Cioè, nel senso, 5 anni, hai vinto uno scudetto, hai riportato il Milan a certi livelli, l'ha sottolineato anche Girardino nel post partita in conferenza stampa. Cioè, secondo me Pioli il suo l'ha fatto, e l'ha fatto bene, e l'ha fatto bene, perché adesso ci si ricorda nel derby perso con l'Inter, si dimentica tutto il resto. Certo. Però secondo me Pioli ha fatto un ottimo lavoro. Però è altrettanto vero che è al capolinea, lo vedi anche da come arriva in sala stampa ultimamente, cioè è proprio stizzito, non ha neanche più voglia troppo di parlare, ha voglia di pensare a se stesso e al suo futuro, ed è corretto. Però attenzione, perché un conto è se prendi un allenatore, torniamo sempre allo stesso discorso, ma è importante farlo, un conto è se prendi un allenatore, certo, che subito ti può dare una scossa, che può essere tecnica, Thiago Motta, De Zerbi, o caratteriale, Conte. Ma se vai a prendere, attenzione, anche Flavio, cioè Sergio Conceição, sì, a me piace.
No, per carità, per carità.
Esatto, però con tutto il rispetto, ma se vai a prendere uno come Fonseca, o vai a prendere Sarri, che è venuto fuori anche il nome di Sarri, sì, al Milan, oppure Lopetegui. Cioè, è ovvio che il tifoso rossonero si fa una domanda semplice: ma che cosa cambia con questi? Cioè, il Milan è a un bivio. Deve capire che deve trovare un allenatore che gli dà o una scossa caratteriale o una scossa tecnica. E quindi deve scegliere l'allenatore non tanto per accontentare la piatta, ma per accontentare i giocatori. Cioè deve trovare un allenatore che sia in grado di cambiare qualcosa all'interno del gruppo, e ce ne sono pochi. Ecco, Sergio Conceição secondo me è il profilo adatto, perché è ambizioso, conosce il calcio italiano, è uno che ci mette tecnica, è uno che ci mette il suo porto, non smette mai di provarci, ed è quello che serve al Milan. Un allenatore che non ti dà mai la sensazione che la partita sia finita. Quindi, per anticipare magari una possibile domanda, per me l'uomo ideale per il Milan è sicuramente Sergio Conceição.
Perfetto, che infatti oggi si dovrebbe anche liberare proprio per il Milan.
Non credo che sarà. Sai chi è il presidente del Porto?
Sì, Villas-Boas. Lo so. Non sarà semplice.
Secondo te Villas-Boas fa andar via uno che è sotto contratto fino al 2028 senza far nulla? Io non ci credo, manco se lo vedo.
No, direi di no, anche secondo me. L'ultimissima domanda te la giro da parte di un amico fondamentalmente, ma te l'avrei voluta fare anche io. Cosa ne pensi della prestazione di Chiesa contro la Roma? Ti ha riconquistato, tra virgolette, non l'avevi mai perso, la passione per Chiesa, o secondo te non cambia un parere magari di essere un giocatore cedibile per il prossimo estate?
Ma Chiesa ha sempre il solito problema, che manca di continuità. Se la prestazione della Roma, contro la Roma, sarà la prima di tante buone, allora il mio giudizio cambia. Cioè, Chiesa, io non ho mai avuto dubbi che in singola partita sia devastante, ha dei numeri che pochi altri hanno in Italia, però non è continuo, e purtroppo non è neanche più
un... Torniamo al discorso, quindi... un po' di Leao, tra virgolette, meno, però sì, anche in questo caso sì, si può fare.
Beh, Chiesa ha più carattere rispetto a Leao, però sì, il discorso è forse ha meno talento di Leao, sì. Però il discorso è molto simile, cioè a questi grandissimi giocatori quello che fa la differenza è la continuità, cioè se Chiesa riesce a fare 3, 4, 5 partite a quel livello, e beh, allora certo che cambia il giudizio, certo. E allora certo che investo su di lui, vediamo la prossima, no? Cioè, se riuscirà a mantenersi a quei livelli, un po' più preoccupante Vlahovic.
Mi sembra
un po' più involuto.
Ci sono delle partite in cui veramente sparisce, poi c'è questo mistero che o gioca bene uno o gioca bene l'altro alla Juve.
L'hanno sottolineato in tanti, ma secondo me si è divorato un gol gigantesco.
Sì, il primo.
Secondo me quel gol Vlahovic lo deve fare, se sei l'attaccante della Juve.
E non è la prima volta quest'anno, quindi tutto da valutare. Grazie a Fabrizio Poncinoli, ciao Fabri, ci vediamo la venerdì dell'altra settimana. Ciao Fabri.